Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, la normalizzazione non porta la sicurezza ai sionisti. Gaza protesta contro visita di Joe Biden nella Palestina occupata. Nasrallah, neutralizzato piano americano per la nostra regione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 14 luglio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la serie Islam, la mia scelta. Per chi vuole ricevere le programmazioni di Radio Italia in format audio, basta andare sul sito parstoday.com/iti. Per scriverci, ecco il nostro indirizzo email, radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, la normalizzazione delle relazioni con alcuni regimi arabi non potrà portare a garantire la sicurezza all'entità sionista, lo ha detto proprio mentre Joe Biden ha cominciato, il presidente americano, la sua visita nella regione. Il presidente Ebrahim Raisi ha toccato anche la questione nucleare. Ha affermato che gli americani dicono che la Repubblica Islamica dovrebbe tornare al Barjom, piano d'azione congiunta globale, mentre la Repubblica Islamica è sempre rimasta fedele ai suoi impegni e sono stati gli Stati Uniti a ritirarsi unilateralmente dall'intesa internazionale. A cosa ha riferito il presidente americano? Alla decisione di Donald Trump, quando ha deciso di abbandonare unilateralmente il Barjom, mentre l'accordo sul nucleare iraniano porta la firma del 5+1, cioè Stati Uniti ai tempi di Barack Obama, Inghilterra, Francia, Russia, Cina più la Germania. E per quanto riguarda la visita di Joe Biden nella regione, manifestazioni nella striscia di Gaza assediata contro la visita del presidente degli Stati Uniti nella Palestina occupata. Washington è complice dei crimini del regime sionista, hanno gridato i dimostranti nell'enclave palestinese. L'inquilino della Casa Bianca ha cominciato il suo viaggio in Asia occidentale sbarcando mercoledì 13 luglio nei territori occupati da Israele, gruppi palestinesi hanno annunciato la loro opposizione alla visita del presidente americano, sollecitando un'indagine equa sull'assassinio del giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Akleh, vittima della macchina da guerra dell'entità sionista. Nel frattempo, i comitati di resistenza popolare della Palestina, in una dichiarazione, hanno chiesto a tutte le nazioni arabe islamiche di condannare il processo di normalizzazione dei rapporti con il regime sionista, che è il principale nemico del mondo arabo-islamico. Uno dei risultati più importanti dell'asse della resistenza è stata la distruzione del piano americano di creare una nuova regione dell'Asia occidentale. Lo ha detto il segretario generale dell'Hezbollah libanese, Sayed Hassan Nasrallah, in un discorso in occasione dell'anniversario della vittoria della resistenza islamica nella guerra contro il regime sionista nel 2006. L'altro risultato importante della guerra di 33 giorni è stato il suo effetto deterrente nei confronti del nemico aggressore, ha detto ancora Nasrallah, riferendosi alle minacce del ministro della guerra di Israele, Benny Gantz, contro il Libano, e le ha definite come parole vuote e insensate, spiegando che Israele non osa entrare a Gaza, che è sotto assedio da più di 15 anni, quindi come può mettere il piede in Libano? Il portavoce del movimento di resistenza islamica palestinese Jihad Islamico, Tariq Salmi, ha condannato fermamente l'incontro di giovedì scorso tra il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas e il ministro della guerra del regime sionista Benny Gantz nella città occupata di Ramallah. Riferendosi alle cooperazioni tra ANP e gli occupanti sionisti, il funzionario della Jihad Islamica ha detto: tali relazioni rendono il nemico in grado di continuare le sue aggressioni. Riferendosi alla continuazione della resistenza e della lotta contro gli occupanti sionisti in Cisgiordania, ha affermato: crediamo fermamente nelle capacità dei coraggiosi combattenti del Jihad Islamico di continuare il confronto con i progetti di insediamento e l'aggressione di Israele. Il Ministero palestinese degli Affari Esteri e degli proprio rifugiati ha accolto favorevolmente una dichiarazione rilasciata da 9 paesi dell'Unione Europea che hanno rifiutato la designazione di 6 ONG, organizzazioni non governative palestinesi, come organizzazioni terroristiche da parte dell'occupazione israeliana. Nell'ottobre 2021 il regime sionista ha designato 6 organizzazioni della società civile palestinese proprio come organizzazioni terroristiche. Il Ministero degli Esteri ritiene che la posizione di 9 paesi europei, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia è un passo sulla strada giusta di fronte ai tentativi israeliani di mettere a tacere la società civile palestinese, che è la prova dei crimini dell'occupazione sionista e delle violazioni del diritto internazionale. Il Ministero ha sottolineato che le ONG palestinesi sono istituzioni credibili, trasparenti, che operano all'interno dei quadri giuridici nazionali e internazionali e hanno un ruolo fondamentale nella società civile e nella fermezza del popolo palestinese. Le autorità dell'Oman hanno annunciato che 16 persone hanno perso la vita, altre 4 sono scomparse nell'ultima settimana a causa di forti piogge e tempeste. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale dell'Oman, il direttore generale del Dipartimento delle Operazioni della Polizia del paese bagnato dal Golfo Persico ha dichiarato che varie province del paese hanno assistito a forti piogge dal 7 al 12 luglio. L'anno scorso decine di cittadini di questo paese hanno perso la vita o sono rimasti feriti a causa del maltempo, forti piogge della tempesta tropicale Shane. John Bolton ho aiutato a organizzare golpe all'estero. Una critica all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è trasformata in una clamorosa ammissione di responsabilità per John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale proprio di Trump, ex ambasciatore americano all'ONU, ai tempi di George Bush. Parlando dell'attacco a Capitol Hill, Bolton, spiegando che l'azione non era stata pianificata con attenzione come dovrebbe essere un golpe, ha infatti inavvertitamente rivelato di aver contribuito a organizzare colpi di Stato all'estero, suscitando la reazione di vari paesi, dalla Russia alla Cina, dalla Bolivia al Venezuela e alla Turchia. La Corea del Nord ha formalmente riconosciuto l'indipendenza delle due repubbliche popolari filorusse nell'Ucraina orientale, quelle di Donetsk e Luhansk, diventando la terza nazione al mondo a farlo dopo Russia e Siria. La ministra degli esteri nordcoreana, Choi Son-hyu, ha inviato lettere delle sue proprio alle sue controparti della Repubblica Popolare Donetsk e della Repubblica Popolare di Luhansk, ha riferito all'agenzia ufficiale nordcoreana, informandoli della decisione di Pyongyang di riconoscere loro indipendenza, esprimendo volontà di sviluppare relazioni da Stato a Stato con cui paesi nell'idea di indipendenza, pace ed amicizia. Il governo italiano è a un passo dalla crisi. Dopo la riunione del Consiglio nazionale, il Movimento 5 Stelle ha infatti confermato che non voterà la fiducia al decreto aiuti al Senato. Non possiamo che agire con coerenza, ha spiegato Conte. Siamo gli unici a incalzare il governo sull'emergenza, una posizione non condivisa dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dinca, secondo il quale in questo modo rischiamo di regalare il paese al centrodestra. E mentre Letta e Di Maio chiedono una verifica di maggioranza, Lega e anche Forza Italia premono per le elezioni con Salvini, che sente Berlusconi e parla di piena sintonia nel centrodestra. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. Iran-Russia avviano la prima fase della rotta alternativa al canale Suez. Un treno merci russo con 39 container è arrivato al valico di frontiera di Sarakhs, nord-est della Repubblica Islamica dell'Iran, con l'obiettivo di transitare verso il porto meridionale di Bandar Abbas. Da lì proseguirà il suo viaggio verso il porto indiano di Nada Sheva. Questo primo treno segna l'inizio del transito attraverso il fianco orientale del grande progetto INSC, un'importante pietra militare che secondo gli esperti potrebbe avere un aumento significativo degli scambi tra paesi della regione. Secondo i media locali, il primo vicepresidente iraniano Mokhber, insieme ai ministri delle autostrade, dello sviluppo urbano, del petrolio, delle industrie, delle miniere, del commercio e dell'agricoltura, hanno partecipato tramite videoconferenza alla cerimonia dell'arrivo del primo carico russo in territorio iraniano. Intervenendo a questa cerimonia, Mokhber ha sottolineato la determinazione del governo iraniano ad espandere il commercio con i paesi vicini, soprattutto nel settore dei trasporti. La capacità di transito del paese ha aumentato 20 milioni di tonnellate e, pianificando e adottando misure adeguate, è possibile raggiungere il volume di scambi commerciali di 300 milioni di tonnellate, ha precisato il carico russo contenente materiale da costruzione da consegnare ad un cliente indiano, e ha iniziato il suo viaggio 27 giugno, ha percorso 3.800 km attraversando il Kazakistan, Turkmenistan, prima di raggiungere l'Iran. Teheran e Mosca stanno collaborando anche nel settore marittimo per utilizzare il Mar Caspio per accorciare la rotta di transito tra Russia e India. I due membri alleati del gruppo BRICS, composto anche da Brasile, Cina e Sudafrica. Il corridoio nord-sud è costituito da tre sezioni di percorso, ovvero est, ovest e medio. Teheran afferma che la rotta commerciale India-Iran-Russia può fungere da alternativa redditizia e a basso rischio al canale di Suez. Secondo le autorità iraniane, il suddetto corridoio che collega Russia ad est Europa con India e Cina attraverso l'Iran può ridurre i tempi di trasporto dall'India all'Europa a 20 giorni e i costi del 30% rispetto alla rotta tradizionale attualmente in servizio.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi, insieme a voi, ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana italiana dal nome Selma. Lei inizia così il suo racconto. Care sorelle, sono molto contenta di avere la possibilità di raccontare la storia del mio ritorno all'Islam, sperando che altre ragazze italiane seguano la stessa via e diventino delle sorelle. Tutto è iniziato molto lentamente, poiché nella mia vita ho sempre creduto in Dio, ma non ho mai praticato la religione cattolica. In chiesa non mi piaceva andare perché provavo un senso di disagio e sinceramente gli investimenti dei preti non li trovavo molto corretti e certamente non spetta a me dare un giudizio su di loro. Fin da ragazzina cominciai a leggere vari libri sulle diverse forme di spiritualità. Cercavo qualcosa senza sapere esattamente cosa fosse. Trovai anche dei libri sull'Islam e soprattutto sulla condizione femminile, tanto chiacchierate, donne velate. Man mano che andavo avanti, tutto ciò che riguardava l'Islam mi piaceva, mi incuriosiva. Era una sensazione leggera, ma costante. Passavano i giorni e ciò che provavo nei confronti di questa religione prendeva forma, l'interesse aumentava sempre di più e così, alhamdulillah, comprai il sublime Corano. La vita che conducevo non mi piaceva, la trovavo vuota, priva di ogni significato, stavo sempre peggio, sia moralmente che fisicamente. Per me conoscere l'Islam è stata come una luce che ha rischiarito la mia anima, il mio corpo, la mia mente. Selma prosegue. Il vero passaggio dal cristianesimo all'Islam iniziò circa un anno fa. Lavoravo in un supermercato dove ogni tanto qualche donna araba veniva a fare la spesa. Due in particolare mi colpirono, Fatima e Saida. Osservavo Fatima con il suo velo. Avrei voluto parlarle, chiederle tante cose, ma mi vergognavo. Selma prosegue ancora. Un giorno Saida mi venne a chiedere del pane, mi sorrise. Io trovai subito una scusa per parlarle, ma non le chiesi direttamente dell'Islam. Le dissi che a me piaceva tanto il pane arabo, ma non riuscivo a farlo buono come il loro. Saida mi invitò subito a prendere il caffè a casa sua, promettendomi di insegnarmi come fare l'impasto. Io accettai immediatamente e fu così che cominciai a frequentare spesso la sua casa e naturalmente a chiedere molte informazioni. Un giorno mi sentivo ormai pronta a diventare musulmana e chiesi a Saida come dovevo fare. Lei mi abbracciò, era molto felice, però mi consigliò di pensarci ancora molto bene prima di fare un passo tanto importante. Ma in cuor mio ero ormai convinta. Così, dopo una settimana, organizzammo la mia conversione all'Islam, insieme alla sorella Fatima. Quel giorno ero molto emozionata. Dopo aver fatto l'abolizione, pronunciai la Shahada e pregammo insieme. Le sorelle mi abbracciarono, erano contentissime e versammo tutte qualche lacrima. E ecco adesso sono una donna musulmana e quando sto con le sorelle frequento la moschea e imparo cose nuove dell'Islam, sono felice. Dopo pochi mesi dalla mia conversione decisi di indossare il velo con una naturalezza che neppur io mi aspettavo. Per quanto riguarda la mia famiglia, all'inizio avevo un po' di timore di dire a mia madre che ero diventata musulmana. Poi un giorno a tavola tranquillamente le dissi che avevo cambiato religione. Aspettavo la sua reazione, ma la sua risposta fu che ormai ero abbastanza adulta per decidere da sola. Mi disse che l'importante era che stessi bene con me stessa. Così mi rilassai, anche per l'hijab non entrò in alcuna polemica, anzi adesso è lei che me lo sistema e mi mette a posto i capelli quando per caso ne spunta qualcuno dal foulard. Ormai sa come funziona. Questa è la mia semplice storia che però fa capire quanto è grande Dio e che quando Dio ti chiama non c'è nulla e nessuno che ti possa fermare. Conclude così la neomusulmana italiana. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.